Il radiogiornale.
Buongiorno da Vera Pellandini. Sicurezza sulle strade, i test di idoneità alla guida per gli anziani sono lacunosi e poco affidabili, lo dice uno studio dell'Alta Scuola di Studi Sociali di Losanna. Il Controllo Federale delle Finanze denuncia costi medici eccessivi nei centri d'asilo, un monopolio assicurativo e una gestione poco accurata sono fra le cause. Sempre più fragile la tregua in Medio Oriente. Trump in queste ore a colloquio coi vertici militari minaccia di riprendere le operazioni militari. Galibaf tuona, risponderemo. E per lo sport, calcio, sprofondano i Granata, sconfitti ieri per 4-2 dal Villa. Cibellinzona è matematicamente retrocesso. Ora i timori sono soprattutto per il rischio di fallimento. È un momento temuto da molti anziani, il controllo medico per stabilire l'idoneità alla guida che scatta in Svizzera una volta superati i 75 anni. Ma quanto sono affidabili e quanto sono precisi questi test? Non molto, stando ad uno studio pubblicato stamani e di cui ci parla Gianluca Olgiati.
La questione non è da poco con una popolazione che invecchia. Dal 2019 il limite di età per i test di idoneità alla guida è passato dai 70 ai 75 anni. La loro affidabilità rimane però bassa, secondo uno studio coordinato dall'Alta Scuola di Lavoro Sociale e Salute di Losanna e che ha coinvolto diversi altri istituti in Svizzera.
Il problema principale è la questione della frammentazione.
Isabelle Margot Catin, professoressa di ergoterapia all'Alta Scuola di Losanna, parla di un sistema frammentato che varia da cantone a cantone, con i medici spesso lasciati soli di fronte a questa scelta difficile per i loro pazienti. Il dilemma: firmare il certificato di idoneità e sperare che tutto vada bene oppure negarlo. Mancano soluzioni intermedie.
On appelle ça un peu la zone grise.
È quella che la professoressa Margot Catin definisce la zona grigia. I test cognitivi attuali, a suo dire, non permettono di stabilire davvero quanto una persona sia in grado di guidare in modo sicuro. Per i casi dubbi, i ricercatori raccomandano di coinvolgere altri esperti come ergoterapisti, neuropsicologi, verificare le capacità con veri e propri test di guida nel traffico, ma anche accompagnare gli anziani nella fase di transizione verso altri mezzi di trasporto. Cambierà qualcosa? Presto per dirlo. Lo studio è stato finanziato anche dall'Ufficio Federale delle Strade, che per il momento si limita però a dire che analizzerà i risultati e ricorda: la sicurezza al volante non dipende solo dall'età.
Nel 2023 i costi sanitari nei centri federali d'asilo hanno superato i 65 milioni di franchi, pari al 14% delle spese totali. Lo rileva il Controllo Federale delle Finanze, che bacchetta la Segreteria di Stato alla Migrazione, denunciando una gestione frammentata e lacunosa dei costi. Ci racconta di più Anna Valenti.
Visite mediche, acquisto di farmaci, salari per il personale infermieristico, trasporti sanitari e premi assicurativi, prestazioni del valore di 65,5 milioni di franchi che la Segreteria di Stato della Migrazione finanzia ogni anno per i richiedenti l'asilo ospitati nei centri federali. La spesa sanitaria rappresenta da sola il 14% dei costi complessivi dei centri federali, pari a 461 milioni di franchi nel 2023. E se le prestazioni offerte dalla Confederazione garantiscono ai richiedenti asilo un buon accesso alle cure, il Controllo Federale delle Finanze segnala però una serie di criticità che impediscono un'oculata gestione dei costi, in alcuni casi inutilmente alti. Il primo fattore la citiamo: troppa dipendenza da un unico assicuratore, la CSS, alla quale dal 2019 è affidata l'assicurazione malattia dei richiedenti l'asilo, un modello scelto nell'urgenza dopo che nessuna cassa malati aveva risposto all'appello della Confederazione e dunque sottoscritto senza una vera analisi finanziaria delle alternative. A questo si aggiunge l'aumento della franchigia da 300 a 1.500 franchi decisa nel 2021, che ha spostato una parte troppo ampia dei costi sulla Confederazione. Franchigie più equilibrate avrebbero permesso di risparmiare circa 1,5 milioni di franchi nel 2023. Inoltre, la gestione finanziaria delle strutture non è uniforme, varia molto da un centro all'altro e, malgrado esistano, le buone pratiche non vengono condivise sistematicamente. La Commissione federale del controllo delle finanze chiede alla Segreteria di Stato della Migrazione di ottimizzare i costi, rafforzando il controllo delle finanze con più trasparenza, dati uniformi e strumenti migliori per capire dove si può spendere in modo più efficace senza compromettere la qualità delle cure.
E i costi della salute per tutti gli svizzeri dovrebbero aumentare quest'anno del 3,6%. Si prevede un incremento medio dei premi di cassa malati pari al 3,7% nel 2027. Lo stima il portale di confronto comparis.ch, basandosi sui dati del COF, il centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo. La crescita dei premi, indica Comparis, non è solo legata all'aumento dei costi, ma anche al costante ampliamento delle prestazioni rimborsate dalla assicurazione di base. E adesso il conflitto in Medio Oriente. Il cessate il fuoco fra Stati Uniti e Iran è debolissimo, ha detto il presidente statunitense Trump, che sta considerando di riprendere gli attacchi militari su ampia scala contro la Repubblica Islamica. Alle minacce di guerra, il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha risposto: siamo pronti a rispondere e a dare una lezione in caso di aggressione. Gli aggiornamenti dalla redazione con Bettina Müller.
Il tono mezzo scherzoso, le parole adattate a un'equipe medica in visita alla Casa Bianca, che sorride alla battuta del presidente Trump.
I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living.
Questo cessate il fuoco è in cure intense. Voi sapete cosa sono le cure intense? È come quando il medico arriva e dice che c'è solo l'1% di probabilità di sopravvivenza del paziente. In Iran però le si prendono per minacce vuote. Si considera che Trump non abbia interesse a riprendere una guerra su ampia scala. Si risponde con postura combattiva e si alza la posta in gioco, facendo qualche concessione, ma avanzando pretese come la gestione dello stretto di Hormuz, che Stati Uniti e alleati del Golfo non accetteranno.
After reading the piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it.
È spazzatura, la risposta iraniana per Trump, che non ha nemmeno finito di leggerla. Le nuove minacce di guerra e le richieste massime di Washington indicano che per la Casa Bianca ci sono al momento solo cattive opzioni sul tavolo: negoziare con gli intransigenti iraniani o tornare a bombardare, mentre il prezzo del petrolio resta alto e lo stretto di Hormuz bloccato. Le valigie di Trump sono pronte per Pechino, dove forse Xi Jinping potrebbe sbloccare la situazione.
Nel Regno Unito, 70 deputati laburisti hanno chiesto pubblicamente al primo ministro Keir Starmer di dimettersi dopo la cocente sconfitta elettorale del partito nelle elezioni di giovedì scorso. Anche diversi ministri del suo stesso governo puntano ad un'uscita di scena ordinata di Starmer, che avrebbe ormai perso la fiducia dell'elettorato. Ieri il premier aveva cercato di difendere il proprio mandato, sostenendo che questi non sono tempi normali, che un cambio di dirigenza del paese a metà mandato e in piena crisi sarebbe dannoso per il paese. Questa mattina, nella riunione di governo, ci sarà la resa dei conti. La Svizzera resta la meta preferita dei tedeschi che decidono di trasferirsi all'estero. Lo dicono gli ultimi dati pubblicati ieri. E fra le ragioni che li spingono a vivere e lavorare nel nostro paese non figurano solo interessi economici. Da Berlino, Walter Raue.
Nel 2025 il numero dei cittadini tedeschi residenti in Svizzera è salito alla cifra record di 330.000, il 10% in più rispetto al 2015. Nessun altro paese europeo attira così tanti tedeschi come la Svizzera. Al secondo posto di questa classifica, resa nota ieri dall'Ufficio Statistico Federale, troviamo l'Austria con 240.000 cittadini tedeschi residenti e al terzo posto la Spagna con 130.000. Se in questi ultimi due paesi a risiedere sono soprattutto cittadini tedeschi al di sopra dei 60 anni che hanno deciso di trascorrere là la loro vecchiaia, a trasferirsi in Svizzera sono spesso persone di gran lunga più giovani ed in possesso di una buona, spesso anche ottima, qualifica professionale. Ingegneri, medici, esperti informatici, ricercatori e manager. Categorie professionali che spesso vengono però a mancare in Germania, dove molte aziende lamentano da anni una drammatica carenza di personale. Come mai dunque sempre più professionisti tedeschi scelgono di vivere e di lavorare in Svizzera? Secondo una recente ricerca condotta dall'Istituto di Studi Sociali Leibniz, il motivo non è solo legato alle migliori retribuzioni nella Confederazione. In molti casi i migranti intervistati dall'Istituto indicano fra i motivi che li hanno spinti a trasferirsi in Svizzera una migliore qualità della vita, servizi pubblici e amministrativi più efficienti, migliori possibilità carrieristiche e strutture aziendali meno gerarchiche e più professionali.
Parliamo ora di misure contro la violenza domestica. Nella politica federale il Canton Vaud viene spesso citato come esempio virtuoso, ma per il Consiglio di Stato, cifre alla mano, bisogna fare di più. La polizia interviene fino a 5 volte al giorno per casi di violenza domestica. Malgrado quello vaudese sia considerato un sistema all'avanguardia rispetto ad altri cantoni, per le autorità di Losanna il dispositivo attuale deve essere potenziato per affrontare l'ennesimo aumento dei casi. Aaron Guidotti.
Il 100% degli omicidi registrati nel Canton Vaud è avvenuto in casa. È la cifra scelta dalla consigliera di Stato Isabelle Morè per illustrare il peso della violenza domestica.
È più pericoloso di divorziare o di separarci che di camminare da sola mezzanotte a Losanna.
1.800 interventi di polizia l'anno, da 3 a 5 al giorno, 500 autori di violenza espulsi dal loro domicilio. Vaud è stato il primo cantone a introdurre il principio chi frappa, chi picchia, parte, ovvero l'espulsione dal domicilio dell'autore di violenza per almeno 30 giorni, ed è all'avanguardia per quanto riguarda prevenzione presa a carico delle vittime. Come si spiega quindi l'aumento dei casi di violenza? Per Isabelle Morè, da una parte la violenza è più visibile, le donne denunciano di più, la polizia, la rete sociale e gli ospedali sono meglio formati per identificare le situazioni problematiche.
È difficile davvero di sapere se c'è un aumento o no. Pensiamo anche di sì, perché vediamo sui social media, per esempio, delle cose che fanno un po' paura sulla relazione tra le donne e gli uomini, che può aumentare le possibilità di violenza domestica.
Tra le nuove misure, oltre alla formazione di figure chiave all'interno della polizia per coordinare i vari servizi di presa carico, anche la sorveglianza con braccialetto elettronico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che verrà testata quest'anno e molto probabilmente, vista l'esperienza positiva del Canton Zurigo, sarà effettiva nel 2027. Con l'ok del Gran Consiglio, queste e altre misure costeranno al cantone 9 milioni di franchi all'orizzonte 2029.
In Ticino si è svolta ieri sera l'Assemblea delle Federazioni Esercenti Albergatori, che ha rinnovato il suo consiglio di amministrazione, riconfermando per altri 4 anni il presidente Massimo Sutter. Il settore, come altri, reagisce anche ai fatti di attualità e uno di questi, la tragedia di Capodanno a Cromontana, hanno reso i corsi d'aggiornamento sulle norme antincendio un successo di iscritti. Pervin Cavacioglu ha sollecitato il presidente di Gastro Ticino partendo da qui.
Ma diciamo che i fatti di Capodanno sicuramente ci hanno aperto gli occhi, ci hanno fatto capire quanto fragile è il settore quando si tratta di clientela. E noi abbiamo capito che vi sono delle regole che vanno seguite assolutamente, anche se lo sapevamo già prima, ma soprattutto ci siamo resi conto che alcune situazioni vanno assolutamente corrette.
Lei, Massimo Sutter, ha anche spronato gli associati affermando che bisogna smetterla di piangersi addosso e cominciare a leggere la clientela. Cosa significa?
La vecchia generazione di ristoratori e albergatori era abituata al tanto funziona, tanto si è sempre fatto così, cose che al giorno d'oggi, dopo anni dove vi sono stati dei cambiamenti anche forti, penso alla globalizzazione, penso alla digitalizzazione, ci siamo resi conto che questo non basta più. Quindi soprattutto le esigenze della clientela ce le hanno sbattute in faccia in maniera molto violenta, dicendo che no, così non va più. Quindi l'imprenditore di successo, se vuole avere successo al giorno d'oggi, deve assolutamente leggere il mercato, cosa che insegnavano già 50 anni fa, però nessuno si è mai reso conto, perché se funziona squadra vincente non si tocca, però bisogna avere dei piani B e dei piani C.
Fondamentale poi il dialogo con gli altri attori attivi nel turismo e con la politica, perché il settore nel cantone è molto diversificato, con realtà che lavorano molto con il turismo, altre meno. Per affrontare le numerose sfide future, tra queste il calo del potere d'acquisto della clientela, Massimo Sutter ha quindi chiesto al settore di essere più imprenditore, senza aspettare che lo Stato intervenga, e alla politica di ascoltarli.
È tutto per questa edizione. Io vi lascio allo sport. Grazie per l'attenzione e a più tardi.